Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E con grande piacere che diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Isav alla dottoressa Donatella Bosco, responsabile della terapia del dolore dell'ospedale di Pescara. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
E grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito.
Grazie a lei per avermelo fatto e per darmi la possibilità di spiegare che cosa facciamo e cosa serve la terapia del dolore.
Infatti parleremo in questo primo intervento proprio di questo. La domanda è semplice perché mi sono accorto tramite i nostri pazienti e le nostre famiglie che in pochissimi conoscono questa attività. Quindi generalmente e poi andando nello specifico, che cos'è la terapia del dolore?
La terapia del dolore sono degli interventi sia farmacologici che invasivi, cioè di tipo attivo, sì, di tipo anche psicologico e fisioterapico, che si applicano ai pazienti affetti da sindromi dolorose, che se possono essere sia acute queste sindromi, non so, una lombosciatalgia o una nevralgia del trigemino o uno zoster, un herpes zoster, una nevralgia post-herpetica, come possono essere patologie dolorose croniche e quindi hanno un altro tipo di approccio rispetto al dolore acuto. Quindi facciamo delle prime visite di terapia del dolore, cerchiamo di capire che tipo di dolore il paziente avverte, se è un dolore che viene da una, diciamo, da una patologia ben conosciuta, oppure addirittura di un dolore primitivo, per esempio la fibromialgia, cioè primario. Il dolore può essere sia acuto, no? E quindi trattiamo il dolore acuto in un certo modo con determinati farmaci, con determinate terapie anche di tipo infiltrativo, ma può essere un dolore cronico, quindi diventa malattia essa stessa, cioè malattia dolore, e quindi viene approcciato in una maniera leggermente diversa. Però i farmaci e le terapie infiltrative possono essere utilizzate anche in questo tipo di malattia, cioè dolore cronico.
Quindi, dottoressa, sono tutti trattamenti che si fanno in ospedale o si possono fare anche a domicilio? Per chiarire.
Allora, sì, assolutamente. Le terapie infiltrative vengono eseguite in ospedale. Parlo di iniezioni peridurali, parlo di iniezioni intorno a dei nervi, parlo di iniezioni intraarticolari, eccetera eccetera, mentre la terapia farmacologica viene eseguita dal paziente a domicilio.
E i percorsi quindi sono diversi in base a poi che tipo di patologia c'è. Si parte sempre da una visita e quanto dura il percorso?
Sì.
E quante visite magari si fanno o infiltrazioni generalmente per un paziente tipo?
Guardi, allora, intanto la terapia del dolore è una presa in carico del paziente, perché a prescindere dalle patologie acute come possono essere quelle di traumi o lomboscatalgie, lombocruralgie acute, quindi che durano un certo periodo, la terapia del dolore cronico, parlo di problemi di lombalgie che è molto comune, patologie oncologiche, patologie neurodegenerative, sono proprio una presa in carico, quindi si fa una prima visita e poi dei controlli seriati che sono, a seconda della gravità del quadro clinico, dai 3 mesi a 6 mesi, in base anche a come il paziente risponde alla nostra terapia.
Quindi, dottoressa, parlando di prima visita, come si accede, cioè quale burocrazia abbiamo davanti per accedere a una prima visita nella terapia del dolore?
In realtà dal 2010, da quando esiste la legge 38, la burocrazia è veramente poca, cioè si accede con una prima, con una in ospedale, con una richiesta da parte del medico curante o di un curante specialista di prima visita di terapia antalgica o terapia del dolore, e si prenota al CUP. Noi abbiamo sia le visite con diciamo programmabili che le visite urgenti o brevi. Urgenti vuol dire che noi lo dobbiamo vedere entro 48 ore il paziente, quelle brevi entro 10 giorni, mentre quelle programmabili vanno un pochino con la lista d'attesa, che noi in continuazione cerchiamo di ridurre facendo anche turni aggiuntivi, perché purtroppo sappiamo che questa è una patologia che inficia moltissimo la qualità di vita dei pazienti e che dal 2010 siamo obbligati a trattare, perché la legge 38 ci obbliga a trattare il dolore.
Dottoressa, l'ultima domanda di questa prima parte del primo intervento. Sì. Quando attiviamo un percorso di terapia del dolore, il percorso ADI rimane in piedi o viene sostituito dal fatto che voi seguite poi il paziente?
No, rimane in piedi. Noi ci appoggiamo spessissimo all'ADI quando abbiamo dei pazienti con dolore non controllato, vuol dire dalla terapia che noi abbiamo impostato, oppure con degli eccessivi effetti collaterali. Noi mettiamo terapie parenterali, cioè vuol dire che i farmaci li iniettiamo sotto cute, e poi se vuole parliamo anche dei farmaci, sì, con dei sistemi di infusione continua, e ci appoggiamo all'ADI per fare i cambi di questi elastomeri, consentendo al paziente di non muoversi da domicilio. Facciamo delle interviste telefoniche seriate, e ogni volta che dobbiamo rifornire la terapia parenterale parliamo col paziente o con il caregiver, e quindi attraverso l'ADI poi mandiamo a domicilio questi elastomeri, si chiamano pompe elettroniche a seconda di quello che usiamo, per continuare la terapia domiciliare.
Questo è importante anche chiarirlo. Dottoressa, ci fermiamo un attimo, rientriamo con i farmaci e tanto altro.
Lo spirito del divertimento, tutto in una radio.
ISAB. ISAB.
Io sono
ancora vivo.
Radio ISAB, Mondo SLA, la dottoressa Donatella Bosco, responsabile della terapia del dolore dell'ospedale di Pescara. Dottoressa, abbiamo chiuso il primo intervento con la promessa di parlare dei farmaci, allora parliamone per quanto riguarda la terapia del dolore.
Sì. I farmaci che noi utilizziamo sono farmaci di tipo oppioide, cioè derivati della morfina. Usiamo anche farmaci adiuvanti, cosiddetti adiuvanti, cioè che aiutano e supportano la terapia con oppioidi, che sono farmaci della classe degli antidepressivi, degli antiepilettici, addirittura anche degli antipertensivi a seconda di quello che dobbiamo fare. Usiamo farmaci cannabinoidi per il trattamento del dolore, e questi si possono somministrare sia per via per os, per bocca, per via transdermica. E la cannabis invece si somministra sia nelle formulazioni in olio che nelle formulazioni in capsule o cartine, a seconda della via di somministrazione che noi vogliamo usare.
Quanto è valido, per esempio, mi viene una curiosità, il trattamento con la cannabis oggi?
Il trattamento con la cannabis ci è molto utile, perché la cannabis è un farmaco unico nel suo genere, in quanto segue la via degli endocannabinoidi. Tra le vie del dolore abbiamo le vie delle endorfine, no? Che noi produciamo, e quindi dove agiscono gli oppioidi, e poi abbiamo la via degli endocannabinoidi, che viene utilizzata appunto attraverso la somministrazione di cannabis terapeutica, e la utilizziamo sia come adiuvante, cioè come terapia aggiuntiva a quella terapia basale, diciamo, che noi utilizziamo con oppioidi adiuvanti, oppure come unica terapia, a seconda del tipo di dolore che noi stiamo andando a trattare. Ci sono patologie in cui la cannabis da sola non è sufficiente, oppure non è, per esempio, patologie oncologiche, patologie con dolore severo importante di tipo neuropatico, oppure in pazienti che non la tollerano, no? E quindi dobbiamo usare piccole dosi di tutti i farmaci, in modo da non avere effetti indesiderati dei singoli farmaci. Tant'è che noi usiamo spesso farmaci, cioè terapia multimodale, che consiste nell'utilizzare farmaci per bocca, oppioidi, quelli di cui abbiamo parlato, o per via transdermica, cannabinoidi, e poi terapie infiltrative, lì dove sono utili per ridurre il sintomo dolore ed alzare questa soglia del dolore. Quindi spesso li usiamo insieme.
Da quello che ho capito è un puzzle di...
Assolutamente sì.
Di farmaci da utilizzare,
sì,
insieme.
Perché la terapia antalgica non ha una, diciamo, come per esempio può essere, io lo dico sempre ai pazienti, non è una terapia antibiotica che nell'adulto il peso tot tot, patologia tot, augmenti in un grammo per due, per esempio, è tutto uguale, no? Invece la terapia antalgica deve essere, come dicono gli inglesi, tailored, cioè deve essere cucita sul paziente, perché non tutti tollerano gli oppioidi, non tutti tollerano gli adiuvanti, non tutti tollerano la cannabis, e quindi non tutti i pazienti possono fare antinfiammatori, per esempio, che sono i farmaci che noi usiamo di meno, perché in realtà nella terapia del dolore l'antinfiammatorio può essere usato a cicli, però non in maniera continuativa, no? Il banale Aulin, Oki, Brufen, di solito noi non usiamo questi farmaci perché sono lesivi per gli altri organi, il rene, lo stomaco, sulla coagulazione, per cui noi gli antinfiammatori li usiamo pochino, soltanto a cicli, anche gli steroidi cortisonici li usiamo poco, se non appunto a cicli. Tutto il resto viene usato in maniera cronica, quindi come possiamo curare un'ipertensione in maniera cronica, allo stesso modo un dolore cronico va curato tutti i giorni, quindi dobbiamo usare farmaci tollerati, ecco, anche dagli altri organi e che non siano lesivi sugli altri organi, e questi sono i farmaci utilizzati, questi che, di cui le ho parlato.
E per quanto riguarda la morfina?
La morfina è la mamma della terapia del dolore, perché è un farmaco eccellente. L'unico problema degli oppioidi, grande problema, è quello della tolleranza, cioè vuol dire che dopo un po' di tempo l'effetto va a ridursi, per cui noi dobbiamo aumentare la terapia spesso, e dà degli effetti indesiderati, diciamo all'inizio sono farmaci, sono effetti indesiderati legati un pochino alla riduzione della coscienza, dello stato di attenzione dovuto a questi oppiacei, e poi invece nel cronico sono legati prevalentemente alla depressione dell'umore. Cioè, gli oppioidi purtroppo portano a depressione dell'umore, ecco perché noi usiamo anche altri farmaci insieme, e poi portano a stipsi, per esempio stitichezza cronica in gran parte dei pazienti, tanto che noi dobbiamo curare anche questo aspetto del paziente, cioè quello che noi cerchiamo di fare è cercare di migliorare la qualità di vita del paziente. Questo è il nostro obiettivo, perché nel dolore cronico soprattutto non riusciremo mai a raggiungere dolore zero, no? Assenza di dolore. L'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e quindi di permettergli di fare tutte le cose che si fanno quotidianamente senza essere limitati da questa sintomatologia dolore, da questo, da questa malattia.
Sì. Dottoressa, ultima domanda di questo secondo intervento. Quanto la terapia del dolore è collegata alle cure palliative?
È collegata nel senso che nelle cure palliative si tratta anche il dolore, nel senso che tra i principali sintomi del paziente che necessita di cure palliative, cioè tutte quelle cure che si occupano del paziente e dei familiari, nelle patologie diciamo non guaribili, ma i pazienti di cui bisogna prendersi cura pur sapendo che non riusciamo a guarirli, il sintomo dolore è presente nel 70-80% dei pazienti che sono in cure palliative, quindi in questi pazienti il dolore va trattato come sintomo assolutamente, insieme agli altri sintomi che spesso sono, non so, nel paziente oncologico la fatigue, cioè il fatto di non riuscire ad eseguire tante cose perché si sentono sempre stanchi, mi passi il termine, che poi c'è un termine scientifico appunto francese che si chiama fatigue, oppure la nausea nelle patologie oncologiche del tratto gastrointestinale. Insomma, le cure palliative sono terapia del dolore e terapia di supporto dei sintomi legati o alle terapie o alle terapie che il paziente sta facendo, oppure alla malattia di base, semplicemente alla malattia di base.
Perfetto. Allora, dottoressa, noi ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo per capire il campo di applicazione della terapia del dolore nei pazienti SLA.
Mai per gioco, ma sempre con il sorriso in bocca.
Solo per passione, ma con il massimo della professionalità.
Radio ISAB.
Ultima parte insieme alla dottoressa Donatella Bosco, responsabile della terapia del dolore dell'ospedale di Pescara, per parlare di come poi questa terapia del dolore può essere applicata nei pazienti SLA, perché finora nei vari esempi della dottoressa abbiamo ascoltato il caso più concreto, che è quello oncologico, ma ora noi, essendo su mondo SLA, trattando la SLA, vogliamo capire come questa tecnica, questa terapia può essere applicata anche nei pazienti SLA.
Sì, certo, probabilmente mi sono espressa male, perché la terapia del dolore è sia per il dolore cronico benigno, che di benigno ha solo il nome, e che il dolore oncologico.
Sì.
Tra quei pazienti con dolore cronico benigno esistono i pazienti che hanno patologie neurologiche, neurodegenerative, così come la SLA. Di solito il paziente con la SLA, e noi abbiamo alcuni casi che seguiamo, spesso il dolore è di tipo neuropatico, cioè vuol dire che viene dalla degenerazione dei nervi, ed anche di tipo somatico, vuol dire che è legato a delle posture obbligate, no? Nel paziente, a seconda poi dello stadio della malattia. Nei pazienti con SLA in particolare abbiamo spesso a che fare con dolore da contratture muscolare, da spasmi muscolari e dolori da, ripeto, queste posture errate, che spesso è per esempio la sedia, quindi il fatto di stare tanto seduti possono portare a sacroileiti e problemi legati allo schiacciamento, diciamo, delle ultime vertebre, anche dovuto al fatto che i muscoli perdono di forza. In questi pazienti dobbiamo modulare molto bene la terapia. Spesso è una terapia fatta con cannabis terapeutica, che è molto delicata sulla forza muscolare, nel senso che rispetto agli oppiacei, rispetto anche altri farmaci miorilassanti, la cannabis terapeutica è più soft. Possiamo titolarla, cioè titolare vuol dire arrivare al dosaggio che va bene per il paziente, quindi iniziare a bassissime dosi, di solito con delle formulazioni in olio, che vanno increscendo finché il paziente non ha giovamento. La cannabis può essere utilizzata sia con la componente, le due componenti principali, che sono il cannabidiolo e il tetraidrocannabinolo, e poi può essere utilizzata anche solo il cannabidiolo, che non ha neanche effetti psicoattivi, per cui ha un effetto analgesico e miorilassante, e noi ci troviamo molto bene, anche i pazienti, perché consente appunto di avere un sollievo dal dolore senza avere debolezza muscolare, cosa che danno tutti gli altri farmaci che sono che noi utilizziamo. E poi in alcuni pazienti, di dove riteniamo che sia un dolore di tipo somatico, nocicettivo, vuol dire che viene da strutture come le vertebre, come il tessuto, come la cute, eccetera eccetera, possiamo eseguire anche terapie infiltrative, tutto allo scopo di ridurre il dolore senza ridurre la forza muscolare, che per i pazienti con la SLA è importantissima.
Dottoressa, grazie per il chiarimento innanzitutto, ed è un chiarimento non soltanto fatto ai pazienti abruzzesi, ma anche a quelli di tutta Italia che ci stanno seguendo.
Sì.
Oggi per attivare questo tipo di percorso vale quello che abbiamo detto all'inizio, sempre con la prescrizione di uno specialista e di un medico di base?
Questa è la prima visita.
Sì.
Dopodiché, essendo una presa in carico, siamo noi terapisti del dolore che assegniamo i controlli, facciamo le impegnative per i farmaci, proprio perché, ripeto, è una presa in carico del paziente.
Quindi create voi un percorso che poi seguito come fosse lo specialista.
Sì.
In questo chiediamo caso
sì. Noi chiediamo consulenze, se ci rendiamo conto che il paziente ha bisogno anche per esempio di una consulenza ortopedica, di una consulenza fisiatrica, fondamentale nella terapia del dolore, anche l'attività fisica, che deve, perché spesso i pazienti che hanno dolore cronico evitano l'esercizio fisico, che invece è fondamentale per il mantenimento del trofismo muscolare, e quindi chiediamo consulenze fisiatriche, consigliamo consulenze neurochirurgiche se necessario, e quindi cerchiamo di abbracciare un pochino il paziente, mi passi il termine, proprio perché questa è diventa malattia il dolore stesso, quindi siamo coloro che se ne prendono carico.
Dottoressa, è stata come sapevo chiarissima. Che cosa possiamo dire alle famiglie SLA che combattono ogni giorno questa malattia, noi diciamo sempre alla fine di ogni puntata qual è il messaggio di un medico, magari di un settore rispetto all'altro, che vuole lasciare a queste famiglie, a questi pazienti?
Io vorrei dire alle famiglie che hanno diritto, ai pazienti innanzitutto, che hanno diritto al trattamento della patologia dolorosa. Dal 2010 c'è proprio questa legge, quindi il paziente ha diritto a avere curato il suo dolore. Questo poi, a seconda della gravità della malattia, può andare a esitare nelle cure palliative, nelle terapie di supporto cosiddette, che sicuramente il terapista del dolore potrà consigliare contestualmente alle visite, oppure potrà indirizzare agli specialisti delle cure palliative, che quindi seguiranno i pazienti anche a domicilio, perché nonostante in tutte le regioni italiane non ci sia una uniformità di trattamento territoriale, però questo, a seconda poi delle associazioni, possono occuparsene sempre con un diciamo un referente che è un medico terapista del dolore o un palliativista. Quindi sicuramente i medici curanti dovranno indirizzare i pazienti dagli specialisti di terapia del dolore, che sono di solito anestesisti rianimatori, che sono specializzati anche in terapia del dolore. E dal 2010, cioè dalla legge 38, tutti gli ospedali devono avere ambulatori di terapia del dolore.
Ecco, allora dottoressa, grazie per aver accettato l'invito nella nostra emittente. Io le auguro un buon fine settimana. Grazie ancora.
Grazie, altrettanto saluti a tutti i pazienti e ai loro caregiver. Grazie.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio ISAB, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.